Volevamo parlare con Chiara Cruciati di quanto sta accadendo a Al-Warraq, un'isola sul Nilo, appunto in cui la comunità di contadini, pescatori, professionisti, studenti si stanno unendo contro lo sfratto che vuole essere seguito e la gentrificazione in corso. Appunto, l'isola si trova nella zona nord del Cairo, abitata da 200.000 persone, per lo più migranti rurali arrivati nella capitale negli anni 80. Adesso, appunto, con la scusa di combattere l'abusivismo e realizzare una nuova comunità urbana, il governo vuole liberarsi della popolazione locale per far avanzare progetti di speculazione edilizia su un territorio che fa molto gola ai grandi interessi economici. Appunto, come ci dice Pino Dragoni sul manifesto, oggi è prevista anche una grande assemblea pubblica convocata dal Consiglio delle Famiglie a sostegno dei tre arrestati, appunto di tre persone arrestate negli scorsi giorni, e in difesa di altri 22 isolani sotto processo per gli scontri del luglio 2017. Magari vogliamo partire proprio da qui con Chiara Cruciati, perché c'era stato un vero e proprio ricatto da parte del governo egiziano. Accettate un accordo sulle terre dell'isola e libereremo i prigionieri. Erano state queste le parole utilizzate, se non erro.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Sì, è successo pochi giorni fa, al momento dell'arresto degli ultimi tre attivisti arrestati, in realtà perché non sono gli unici, dell'isola di Warraq. E il governo egiziano, tramite la National Security, i servizi segreti interni, con una telefonata a una delle famiglie degli arrestati, ha proprio minacciato questo, quindi un vero e proprio ricatto. Il motivo è che il governo egiziano non riesce a entrare sull'isola, non riesce a appropriarsene, nonostante ormai siano 2 anni che il progetto di sfratto dei 200.000 abitanti è iniziato, insomma è stato previsto. L'isola di Warraq è in realtà una realtà molto particolare, è un'isola sul Nilo, ce ne sono alcune sul Nilo. Questa è una delle più grandi e ci vivono 200.000 persone che vivono lì da 2 secoli, la maggior parte di loro vivono lì da molto tempo, sono contadini, sono pescatori. Poi nel tempo, soprattutto negli ultimi decenni del secolo scorso, si sono trasferiti lì migranti dalle periferie rurali del Cairo, che hanno in realtà costruito l'isola perché non vivono in case fatte di cemento, lamiere, in baracche, dove non ci sono pressoché servizi se non dei traghetti che collegano alla terraferma, per così dire, al resto del Cairo. Ma questa comunità si è unita in una maniera assolutamente particolare, nel senso che attraverso il Consiglio delle Famiglie, che è nato nel 2017, hanno iniziato a lavorare e a resistere contro questo progetto di gentrificazione. E gli ultimi 3 arresti sono arrivati la settimana scorsa, tra l'altro con un trucco, i 3 sono stati chiamati fuori dall'isola con la scusa di un'intervista da parte di un giornalista e sono stati arrestati. Per adesso sono in prigione per 15 giorni con un ordine di detenzione preventiva e poi si vedrà. Oggi ci sarà un'assemblea in cui appunto si cercherà di capire come reagire a questi ultimi arresti, che fanno parte tutti in realtà di uno stesso file, di una stessa inchiesta della magistratura egiziana, che accusa i manifestanti di Warraq anche di terrorismo. E
Sì.
domani ci sarà un'altra giornata importante, perché ci sarà una delle prime udienze sul ricorso che hanno mosso le famiglie di Warraq contro il piano di sfratto del governo egiziano.
Da quanto ho capito, appunto, è da febbraio che si sono riaccese le proteste perché, appunto, di nuovo il governo ha mostrato l'intenzione di proseguire con le demolizioni dopo, appunto, lo stop iniziale che c'era stato in seguito appunto alla resistenza dell'isola. Sappiamo anche che i manifestanti sono riusciti a bloccare i traghetti e a impedire appunto che queste navi portassero macchinari e materiali da costruzione sull'isola, quindi c'è una mobilitazione enorme in questo momento.
Sì, è enorme. E il blocco dei traghetti è arrivato dopo che in passato, nei due anni precedenti, il governo egiziano era riuscito a portare sull'isola dei bulldozer e anche a realizzare alcune demolizioni. Era stato poi fermato dalla folla, dalle proteste, in cui era anche morto un giovane, era stato ucciso un giovane dalla polizia egiziana. E adesso sì, a febbraio le manifestazioni e le proteste sono riprese con più vigore, perché proprio in quel periodo il governo egiziano ha dato l'appalto all'agenzia di costruzione, alla società di costruzione, per proseguire in un progetto che in realtà è ancora molto fumoso, nel senso che si sa molto poco di quello che il governo del Cairo vuole fare su Warraq. Ci sono dei piani, ci sono anche dei disegni che sono stati un po' così, sono apparsi sulla stampa egiziana. L'idea che la maggior parte degli analisti e degli giornalisti pensa sia quella poi effettiva che vuole essere realizzata è il cosiddetto progetto Horus, cioè un grande centro turistico con resort, musei, parchi, laghetti, quindi completamente svuotato della popolazione originaria, e che dovrà diventare un polo turistico di lusso per attirare sia stranieri che egiziani ricchi, disfacendosi della popolazione originaria, che è per lo più appartenente alle classi basse, più povere. E questo in realtà va sottolineato, non è un progetto unico. Al-Sisi, da quando ha preso il potere in Egitto, sta portando avanti una serie di progetti di questo tipo, progetti infrastrutturali enormi, che prevedono anche la costruzione di nuove città, come New Cairo, una sorta di nuova capitale che dovrà diventare il polo sia amministrativo, ministeriale, che una sorta di città per le classi alte. Ecco. Sempre al Cairo, ormai da mesi stanno procedendo delle demolizioni su via 26 Luglio, che è una delle vie storiche del Cairo, con palazzi antichi dell'Ottocento, del Novecento, per di nuovo una gentrificazione violenta, di sostituirli con appartamenti di lusso, centri turistici e così via. Quindi è in atto un processo, soprattutto al Cairo, di gentrificazione violenta, che serve anche un po' a cambiarne la faccia, perché il Cairo è una città particolare dove la maggior parte della popolazione non appartiene alle classi alte, ma l'obiettivo del governo è trasformare la città e renderla, diciamo, un centro attrattivo più per stranieri che per la sua reale popolazione. Quindi quello che sta accadendo a Warraq non è qualcosa di unico, per questo è ancora più importante la resistenza forte che sta realizzando la popolazione da sola, perché sono effettivamente da soli.
Ma appunto volevo chiederti proprio rispetto a questo, ci sono dei collegamenti tra la popolazione dell'isola e quanto sta accadendo al Cairo, per quanto siano comunque vicine, nel senso si parla anche al Cairo di quanto succede nell'isola o il contrario, cioè nel senso che idea c'è nella popolazione di questi processi?
Quello che appare è che in realtà la battaglia di Warraq è un po' una battaglia isolata. Ci sono stati casi simili di resistenza, appunto ad esempio via 26 Luglio che vi dicevo prima, degli abitanti che si sono mobilitati per impedire le demolizioni, la confisca delle case, quindi soprattutto attraverso i social, soprattutto attraverso la creazione di piccoli comitati e anche di ricorsi alla magistratura, però in realtà sono battaglie slegate o comunque che non riescono a connettersi, anche perché poi manca un'organizzazione che sia in grado di metterle insieme, di fare rete in qualche modo. Quindi quello a cui abbiamo assistito in questi anni rispetto all'opposizione anche popolare egiziana rispetto al regime di Al-Sisi è che è estremamente frammentata, estremamente collegata. Ci sono episodi in realtà ovunque, ma sono piccoli, sono ancora deboli, quindi ci sono mobilitazioni degli operai da anni, che molto spesso passano sotto silenzio, e dei lavoratori in diverse aree dell'Egitto, però non riescono poi a collegarsi con altri movimenti di opposizione. Questo va attribuito a una debolezza generale sia dei partiti di opposizione storici, ma anche alla durissima repressione che il regime di Al-Sisi ha messo in campo ormai dal 2013, che ha praticamente messo sotto silenzio chiunque potesse svolgere un po' questo ruolo di coordinamento o che avesse anche una strategia di più lungo periodo. Di questa durissima repressione che poi ha portato in carcere 60.000 persone, perché si parla più o meno di 60.000 prigionieri politici, ha veramente tagliato le gambe ai movimenti e ai partiti di opposizione. Dall'altra parte ha anche scoraggiato molti, quindi c'è anche molta frustrazione che è intervenuta nella popolazione, e per questo è anche più interessante seguire quello che sta avvenendo sull'isola, perché è qualcosa di pressoché unico il panorama egiziano di oggi.